Semplicemente Romano e Paolo. Commenti su attualità, cultura e politica. A cura di Romano Scaramucci e Paolo Merlo.
Ed eccoci ancora di nuovo insieme a voi, cari amici che siete all'ascolto di Radio Incontri in Blu. Trasmettiamo da Cortona. Qui c'è un vento bestiale, un tempo che veramente fa pensiero uscire di casa. E tutta Italia purtroppo è spazzata da questo vento, dal maltempo, e quindi ci sono anche brutte notizie. Ma noi siamo qui e anche noi abbiamo una mancanza, perché alla mia destra c'è il prode
Michele Lupetti, ciao.
Ma alla mia sinistra manca Fernanda.
Il meglio manca
Fernanda Cherubini, ma è altamente giustificata, Michele, perché è al Senato. È al Senato ad un convegno, era impegnata quindi in alto loco.
Credevo che il maltempo l'avesse fermata, invece Senato, va bene, grande.
Quindi ci immaginiamo la nostra fedele e carissima Fernanda vestita di tutto punto, perché sarà...
Dubbiamente.
Dobbiamo essere eleganti, al Senato non si può andare in maglioncino e jeans. Quindi ce la immaginiamo,
è d'obbligo, credo addirittura per l'uomo è d'obbligo, la cravatta.
La cravatta, per una signora un pantalone, un tubino nero, no? E quindi buon lavoro a Fernanda. Noi iniziamo, sono tante le notizie su cui fare una chiacchierata, Michele, no? In semplicità, come facciamo noi.
Sì, ovviamente manca la Fernanda, sarà dura, ma ci proviamo.
Noi...
Oltretutto anche la tosse, Romano, quindi proprio siamo al top.
E qui abbiamo rifornimento di caramelle, perché la nostra radio non bada a spese, quindi Golia... A volontà.
Se posso dare un consiglio, perché adesso apriamo anche la rubrica dei consigli della nonna.
Vai.
Per la tosse mi sento di suggerire sciroppo fatto con cipolla. Allora, posso spiegare agli ascoltatori come viene eseguito lo sciroppo? Bene. Allora, voi prendete della cipolla, la mettete dentro un barattolo, ok? Vi ponete praticamente a metà del barattolo una sorta di, come dire, colino, insomma, quelle cose che filtrano.
Sì.
Praticamente poi buttate dello zucchero sopra, cadrà un liquido che è il mix, diciamo, del succo della cipolla con lo zucchero. Prendete quello sciroppo e ovviamente ha degli effetti indesiderati sull'alito, ma la tosse va via, questo è vero.
Ecco, tanto quando abbiamo la tosse si sta a casa, quindi non abbiamo relazioni, con chi che sia.
Eventualmente con chi occupa la casa, però...
Chi occupa la casa è un disastro, sì, effettivamente, si apre la finestra però... e l'unica speranza è quella. Grazie, Michele, per questo consiglio della nonna, perché effettivamente di questi tempi farà sicuramente molto molto comodo. Allora, io direi che come sempre iniziamo con una notizia leggera, che però è a metà strada sullo sport, perché parla di uno sportivo ma non è proprio di sport. Allora, Simone Allegri, blasonato allenatore di una squadra straordinaria, perché ha vinto quanti scudetti di fila? 8, sbaglio?
Sì, vabbè.
Ma una roba incredibile.
È proprio della Juventus, bisogna iniziare a parlare della Juventus però.
Sì, mi è venuta questa.
Io sono romanista.
Io sono interista.
Ah, lo scopro solo adesso.
Sono interista,
diciamo. Non è una bella cosa, Romano.
Lo so, ahimè, è colpa della mia mamma, perché era una sfegatata interista e quindi mi ha così trasmesso questa cosa, io l'ho trasmessa a mio figlio. Vabbè. Dicevo del buon Allegri, che, ecco, io non lo sapevo, ho appreso questa notizia, che sta insieme a Dan Brangiolini.
Beh, Romano, e chi se ne...
No, aspetta, c'è un motivo semisportivo. Dovrebbero sposarsi alla fine della stagione, questa è una notizione.
Beh, giustamente, perché il viaggio di nozze poi non lo potrebbero fare, quindi è bene aspettare, insomma.
Pare che indiscrezioni giornalisti di quelli che proprio vanno a cercare gli scupponi,
certo, notizie importanti
hanno trovato che probabilmente si sposeranno nel periodo giugno-luglio, perché certo. Allegri si farà questo autoregalo per la vittoria del campionato.
Sì, vabbè, quella è scontata. E vediamo quindi, se vince anche qualcos'altro in Europa, che magari sarebbe
quindi
l'ora,
punta questo al suo qui.
Figurati, io ero rimasto a Ambrangiolini che stava col mitico Renga, Francesco Renga.
Infatti,
non sapevo che questo grande amore fosse finito.
No, ma poi ho messo davanti il primo piano di Allegri e di Francesco Renga, a parte che noi amiamo la musica, quindi già è
Francesco Renga. Belloccio,
appunto, ma Allegri
è allegro.
Però ecco, mi sono detto, tutti abbiamo una speranza. Intanto saluto Andrea Capecchi, che
è un ex fidanzato di Ambrangiolini, tu non lo sai, ma
sì,
nel 97
sì.
Era finita da poco l'epoca di Non è la Rai, insomma, lui ha avuto
era una creatura.
No, era più giovane, con i capelli esattamente come ora, da Guns N' Roses. E all'epoca quel capello, capito, garantiva.
Vabbè,
insomma.
Allora, noi poi ci informeremo meglio su questa tresca del passato.
Ma va fatto parlare al microfono, perché...
Ma io sono 2 anni che insisto.
È un tabù che bisogna sfatare questo. Andrea deve parlare.
Un microfono, credo che sarebbe un valore aggiunto a...
Ovviamente.
Comunque, Andrea, nel momento in cui tu decidessi di usare un microfono, noi abbiamo la prelazione, perché siamo quelli che l'abbiamo chiesto più volte.
Vabbè, non diciamo cosa ha risposto agli ascoltatori, fortunatamente è senza microfono attualmente.
Io direi di buttare là il primo pezzone e dire 2 parole su questo pezzone.
Beh, rimango estasiato, guarda, prima di venire qui, mentre aspettavo l'ora giusta, mi sono ascoltato un pezzo sempre di questa band, Altaloma 95, da Live in the USA.
Oh,
che
yes.
È uno strumentale pazzesco.
Il primo, quindi... primo,
sì,
primo
sì, 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 sì.
Grande live italiano.
Sì, primo grande album live italiano, e quindi che si può dire della premiata Forneria Marconi.
Che ci manca.
Tanto, sì, veramente.
Solo questo, perché anche il grande Francone Mussida se n'è andato, e quindi sono rimasti veramente in pochi.
Sì, credo sia Di Scioccio e Zivas.
E Zivas,
il bassista,
il
sì,
bassista.
Solamente batterie e basso.
E quindi noi però andiamo ai tempi d'oro del progressive italiano, quando esce questo singolo, perché uscì come singolo, no?
Sì.
Insieme alla Carrozza di Hans.
Sì, lato B, la Carrozza di Hans. Etichetta discografica, se non erro, la numero 1, cioè quella di Lucio Battisti. Parole di?
Ricordalo tu, il grande
Mogol.
Il grande Mogol.
Anche il questa non è solo una canzone bellissima per la musica, per la melodia, ma anche per il testo.
Sì, io bellissimo. Credo che si potrebbe stare un'ora e mezzo a parlare del testo di questa canzone, sì. Perché è una fotografia, secondo me, dell'era moderna.
Sì, no. Il disorientamento sì. Dell'essere umano. Sì.
Sente solo i miei passi.
È vero.
Vabbè. Ascoltiamola, grande pezzo di appunto testo di Mogol e musica di Franco Mussida, la premiata Forneria Marconi, Impressioni di settembre.
Quante gocce di rugiada intorno a me, c'è col sole ma non c'è, dormi ancora la campagna, forse no, la sveglia mi guarda, non so. Già l'odore della terra, odore di grano, sale adagio verso me, è la vita. Quanto verde tutto intorno quasi paura che si perda. Cavallo tende il collo nel suo prato, resta fermo come me. Faccio un passo, lui mi vede, è già fuggito. Respiro la nebbia, penso a te. Già un giorno come sempre sarà.
Straordinario, straordinario questo pezzo, Michele.
Suavi melodie, incredibile. Una delle cose che caratterizza questo pezzo è il sintetizzatore Moog, no? Quel suono bellissimo che c'è in quella grande apertura strumentale, no? Con quella batteria sotto che fa quei rullatoni clamorosi, il sintetizzatore Moog, un altro suono che ha segnato proprio l'epoca degli anni 70, insomma, nel rock progressivo. Ma lo sapevi che Mussida scriveva le canzoni a mente? Cioè non le scriveva con una chitarra a mano. Ad esempio, non questa, ma La carrozza di Hans, che era il lato B di questo 45 giri, quindi di Impressioni di settembre, lui racconta di averla scritta mentre guidava il furgoncino della band. Erano in direzione di un locale per un concerto e lui, proprio immaginandosela a voce, ha scritto le varie sequenze, poi dopo è arrivato e l'ha messa sulla chitarra e ha codificato la canzone. Cioè un pezzo complicato anche come La carrozza di Hans, l'ha inventato a mente.
Un genio del nostro Novecento, del Novecento italiano, perché questa gente è veramente rappresentativa di un'epoca straordinaria. Allora Michele, noi dobbiamo adesso fare un volo transoceanico perché qualche commento su notizie politiche internazionali dobbiamo darle. Notizie che sicuramente sono conosciute, no, dai nostri radioascoltatori e che noi vogliamo così semplicemente, come dice il titolo della nostra trasmissione, commentare. Allora, un ex capitano dei paracadutisti ha vinto ormai, no?
Sì.
Ha vinto le elezioni brasiliane e quindi c'è un netto spostamento a destra del grande stato sudamericano e è già stato soprannominato il Trampino. il trampino dei brasiliani. Ma la storia di questo personaggio, Bolsonaro, è una storia abbastanza recente, diciamo, no? Leggevo per esempio che Paolo Guedes della scuola di Chicago, un seguace del capitalismo, anarco-capitalista, un uomo che ha a che fare con i mercati internazionali, sarà super ministro dell'economia, un oriundo italiano, Onyx Lorenzoni, alla Casa Civil, che in Brasile è il ministero più importante.
Ministero dell'interno.
Credo. Esatto, una sorta di braccio destro del presidente. E il generale Augusto Heleno, primo capo della missione ONU ad Haiti alla difesa.
Quando ho sentito generale Augusto mi è venuto un attimo un brivido, perché mi è venuto in mente Augusto, un altro Augusto.
Ecco. Che inizia con la P.
Insomma, ho avuto un brivido. Vabbè.
Ecco, quindi per capire, no, sto centrando un po' l'argomento, mm-hmm. per capire chi stia cercando di diventare il capitano dei paracadutisti, Jair Bolsonaro, è bene partire da questi tre nomi sicuri da lui indicati tra i 15 ministeri che comporranno il suo governo, molti meno di quelli che erano fino a questo momento. E quindi c'è stato questo spostamento a destra. È una notizia che ci si aspettava un po', Michele.
Sì, io pur non seguendo la politica internazionale come magari faceva ai tempi dell'università, però era abbastanza noto che Bolsonaro fosse in vantaggio e quindi destinato alla vittoria. Ha vinto col 55%. Viene praticamente a seguire un periodo dove invece, anche se con connotati tutti tipicamente sudamericani e tipicamente brasiliani, però c'è stato un periodo di governo di forze comunque della sinistra e comunque anticapitaliste o comunque in contrasto al capitalismo internazionale, insomma, perlomeno fino a una determinata fase, fino a qualche anno fa. Ovviamente in Italia nessuno ci ha capito niente, perché noi non è che siamo grandissimi esperti, però ecco, è bastato che te facessi una piccola ricerca su internet per capire che non ha nulla a che vedere con i cosiddetti populisti europei questo fenomeno, ma anzi è una cosa molto differente. Non è il populismo di cui viene additato il nostro governo, ad esempio, o altre forze che governano in Europa, tipo Ungheria o altri paesi. Bensì appunto è un piccolo Trump, cioè così si potrebbe considerare, poiché è un alfiere proprio del cosiddetto turbocapitalismo, quindi delle forme di liberismo massimo, neoliberismo, quindi in questo non va confuso anche dire di destra. Hai visto, dire di destra è una definizione piuttosto vaga, ecco, perché ci sono tantissimi modi di essere di destra o certo. di essere populisti di essere lui, ecco, è un alfiere del capitalismo, per questo quindi effettivamente accostabile a Trump. Ovviamente un paese importante come il Brasile, con una economia che comunque ha avuto un boom pazzesco negli ultimi anni e comunque rimane ancora una delle più in crescita, credo che uno scacchiere mondiale non sia una notizia proprio da niente.
Salvini ha già detto che riporteremo in Italia Battisti, Cesare Battisti, l'ex ex terrorista.
Vabbè, lì è un fatto di estradizioni, quindi legislazione
però
internazionale.
Però fino a questo momento era stata negata, no, l'estradizione?
Sì, 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 è stata più volte chiesta dal nostro governo. Però ecco, non credo che, non lo so, poi si è commentato anche altre cose, però proprio lo vedi il dibattito politico italiano, cioè, un così. Paese grande, enorme, un peso economico ormai grandissimo come il Brasile, ha vinto, allora si richiederà Battisti, magari pensiamo anche ad altro.
Perché in Italia vince lo slogan, no? Vince... Sì, sì. Così, la frase ad effetto che va subito al, come si dice, alla pancia, no? Adesso si dice, e quindi bravo, torna il terrorista.
Vabbè, tornerà il terrorista, insomma, poi
Michele è un assassino,
Sì, sicuramente un omicidio, credo, quindi è stato contestato, quindi per carità non è quello il fatto, al di là del fatto che con le estradizioni, specialmente con i paesi del Sud America, cioè, le vicende sono lunghe, riguardano varie, non solo cioè, i soggetti, perché, diciamo, perché, del terrorismo di sinistra.
Ma perché sto Sud America dai tempi dei nazisti raccoglie tutti questi delinquenti?
Secondo me per proprio motivi di politica internazionale, per quello che bisognerebbe chiedersi più interrogarsi più sul valore politico internazionale di questa cosa. Perché? Perché determinati paesi poi erano, diciamo, afferenti a determinate aree di tendenza politica e quindi si creavano queste situazioni qui. Insomma, i nazisti che si rifugiavano in Argentina. Poi, insomma, molti terroristi nostri di destra sono riparati.
Certo.
Anche
locali.
Con delle fughe, insomma, a volte anche abbastanza assistite, sono riparati in Sud America, ma c'erano dei motivi appunto politici. Poi non andrebbe dimenticato un'altra cosa, che il Brasile non è che è una di quelle democrazie tipo in Inghilterra, che è dal 600 che c'è il Parlamento. Il Brasile è una democrazia dal 1985. Tant'è che fino al 1985 è stata sostanzialmente un governo autoritario, dittatoriale. Quindi è una nazione giovane dal punto di vista democratico. A me mi è venuto in mente più che altro, io ho ripensato a Socrates, perché lo sai...
E come no?
Insomma, lui era uno che aveva combattuto nella sua carriera di calciatore, però aveva utilizzato la sua posizione di calciatore famoso, fuori classe, pazzesco.
Come dimenticare il gol del pareggio, sì. 1982. Comunque, sì, vedremo. No. Vedremo.
Lui era uno che appunto nell'82 e dintorni, che giravano, cioè loro praticamente, la loro squadra di calcio si metteva le magliette con gli appelli per la democrazia, appunto lì ancora stavano lottando per avere un paese dove poter eleggere i propri rappresentanti direttamente, il popolo, quindi... È un po' complicato il Brasile, non è che lo riassumi così.
Un paese complicato, vedremo adesso questa nuova figura di leader politico, carismatico, perché ha avuto uno straordinario successo di popolo, come dicevamo prima, e io direi che però è l'ora del secondo brano musicale, anche questo è un pezzo che... credo rimarrà nella storia della nostra musica leggera, il grande maestro siciliano. Dalla Sicilia sono venuti i più grandi filosofi, no? Che abbiano illuminato il pensiero dell'uomo, e direi che il nostro Battiato insieme a Sgalambro hanno lasciato una pietra miliare.
Però purtroppo, Romano, ti devo confessare questa cosa.
Sì.
Io sono un grandissimo fan di Battiato, un estimatore pazzesco, specialmente dei primissimi album, quelli super sperimentali, molto prima della voce, sì, del padrone, sì, eccetera. Però a me la cura, francamente, non è mai piaciuta. Ma c'è un motivo nel testo. C'è un motivo nel testo.
Poi ce lo dirai.
Sì.
Noi ascoltiamo attentamente il testo, allora, perché ci, sì, sarà un premio per chi indovina il pezzo che a Michele Lupetti non gli piace.
Vabbè.
Dalle paure dell'ipocondria, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale. Ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. tante volte, soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi. Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale. Ed io avrò cura di te, io sì che avrò cura di te.
Ed eccoci qui, Michele, ci siamo io, non ci sono arrivato al, al pezzetto.
Qui io sono seduto, allora primo non c'è la Fernanda, quindi qualcuno, cioè è un'assenza grave.
Questo...
Seconda cosa, io sono seduto diciamo come sostituto di Paolo, storico polemico, quindi...
Però lo sai che la riserva quando entra
è poi... appunto deve dare il massimo, no?
Ma si guadagna il punto.
Allora siccome Paolo è sempre super polemico, io tento di essere polemico. Allora dico, il testo di La Cura, un testo da donne, infatti
ecco.
Piace tantissimo alle donne,
è vero,
però
confermo,
però ecco, in sé ha questo discorso della protezione che è molto bello, che tra l'altro ricollegherei quasi con quella frase di Impressioni di Settembre: sono solo nel mio passo. Quindi di fronte alla solitudine dell'essere umano, no, la cognizione che c'è qualcuno che ti protegge è bellissima, però allo stesso tempo secondo me è un sentirsi protette un pochino proprio da donne, cioè, da debolino, ecco, non c'è il risvolto poi della crescita, cioè nella protezione però c'è una crescita. Questo secondo me nel testo, però in un'analisi proprio cattivissima, perché comunque è un brano bellissimo, un testo importante.
Se c'è qualche donna in ascolto può replicare, perché Michele ha detto roba da donne che sono
roba
un po' deboline, non lo so, sentendo una frase così,
le donne poi non sono mai deboli, però hanno questa tendenza spesso, capito, a cercare il protettore, cioè l'uomo che le protegge, per forse tirare un pochino meno fuori il loro carattere che hanno.
E a proposito,
dopo poi si offendono, per carità.
A proposito di donne deboli o non deboli, io vorrei dire due parole sulla Frau, la Frau di Ferro.
Ecco, quella magari l'ha tirato anche un po' troppo fuori il carattere.
L'Angelona Merkel. Che ha detto ufficialmente, l'ha detto, e c'avevo una caramella in mezzo alla gola,
ha detto
ho perso, lascio la politica.
Bene.
Così, lo ha annunciato dopo la sconfitta in Assia, il governo ha perso credibilità, ha detto dal 2021 non avrò incarichi politici. Quindi già intanto sono altri 3 anni, vabbè.
Sì, comunque, vabbè, finita diciamo la legislatura, sì, ecco,
finita la legislatura. E quindi dopo tanto tempo, dopo tanti anni, quindi Angela Merkel, credo che fu lei che sostituì il grande Kohl.
Bella
forse
domanda.
Sì.
Bella
forse
domanda.
Io penso di
non
sì,
so
sai.
Se c'è stato un interregno più espedé. Però questa è una bella domanda, in questo momento non ti so rispondere.
Comunque nell'ultima tornata elettorale in Assia hanno perduto credo un 11 punti percentuali, dicono le agenzie di stampa,
la CDU
Sì, sì, e a tutto vantaggio dei verdi,
sì,
e a tutto vantaggio anche delle estreme destre che ormai sono rappresentate in tutti i parlamentini,
sì,
della Germania.
Tra l'altro la Merkel è tedesca, ma è tedesca dell'est, questo è un dettaglio importante. Lei è cresciuta sotto il sistema del socialismo reale. Ora vabbè, abbandona, bisogna vedere, ecco qui magari mi viene una battuta, vedremo se saranno tedeschi anche in queste promesse, perché visto uno normalmente dice no vabbè, gli italiani dicono una cosa poi il giorno dopo dicono il contrario,
non facciamo nomi,
capito, loro tedeschi ci prendono anche in giro a noi perché voi italiani non ci si può fidare, il giorno dopo fate il contrario. Stavolta vediamo se sono tedeschi, quindi se questa se ne va veramente.
Guarda, io sarei pronto a scommettere, non tantissimo, ma diciamo 5 euro.
Su 5 cosa?
5 euro che la Merkel
se
manterrà
ne va.
La parola.
È probabile. Anch'io così a occhio.
Visto il tipo, dai. Visto il tipo. Non come i nostri politici che invecchiano incancreniti nelle poltrone, continuano, no? Vecchi e giovani, vecchi e giovani. Comunque, d'altra parte, i cicli nascono, no? Finiscono, Pantarei, tutto passa.
Sì, tanto il suo anche... è stato anche abbastanza lungo, insomma, come sì, ciclo politico.
Sì, sicuramente sì, e comunque ha dato prova di essere veramente una delle grandi donne politiche,
tra
le più grandi.
Oltretutto ha guidato un governo di coalizione con i suoi teorici avversari per tantissimi anni, quindi evidentemente insomma c'ha delle capacità.
Sì.
Poi, al di là che qui in Italia viene dipinta come il nemico pubblico numero uno.
Ecco, in Italia però... invece la leader politica di forza ci manca. È mancata e manca,
sì,
perché al di là di Nilde Degliotti, però di Nilde Degliotti diciamo...
Ma noi ora che lì forse bisognerebbe riflettere un po' più attentamente prima, però io penso alla Tina Anselmi, fu una figura abbastanza importante.
La Tina Anselmi, sì, è stata forse il primo ministro donna,
sì,
dell'agricoltura,
poi,
forse.
Poi ha avuto incarichi piuttosto importanti, è stata per esempio la presidente della commissione d'inchiesta sulla loggia,
sì,
P2.
È vero.
Quindi lei è stata una figura notevole, ma in generale credo che le donne in politica in Italia ne sia uscite un pochino nella fase post-resistenza. Penso, insomma, nel primo Parlamento nazionale, quello, l'Assemblea Costituente e il Parlamento eletto nel 48 c'erano parecchie donne, e chiaramente erano donne che per arrivare lì significava che valevano, perché in quell'epoca, ecco, riuscire...
Ricordo anche che Nilde Iotti però ricevette dal Presidente della Repubblica l'incarico di formare un governo, poi non ci riuscì, ma ebbe un incarico.
Sì.
Anni primi anni 90?
Poi è stata Presidente della Camera, quindi assolutamente.
Forse no, forse fine anni 80. Ricordo...
Ma penso che sia nella fase quella del 92, quando erano un po' saltati, ecco, tutti gli schemi politici,
sì,
quindi... fu tentato questa cosa.
Sai, un aneddoto personale che non frega niente a nessuno, però siccome io accomuno questo ricordo della Nilde Iotti ad un concerto di Francesco Guccini, perché la stessa sera in cui Nilde Iotti ricevette l'incarico di formare un governo, andai a sentirmi, tanto per cambiare, Francesco Guccini che suonava ad Arezzo.
Uh-huh.
E naturalmente lui era molto soddisfatto di questo incarico, lo ricordò anche durante la serata. E a proposito di musica, lanciamo ancora un altro brano, e non a caso ho fatto questo ricordo, ho ricordato Francesco Guccini, perché adesso il brano è di Francesco Guccini, che so che tu non ami particolarmente.
Ma io proprio lo detesto Guccini, però te me lo metti sempre, quindi va bene.
Francesco Guccini per me è il cantautore, il più grande cantautore che ci racconta il tempo che passa, forse perché io sono molto sensibile al tempo che passa, ma non in maniera nostalgica, in maniera filosofica, diciamo. Ecco, e
io
anche...
non ce la faccio, io è da anni che te tenti di farmi capire che Guccini ha un valore, eccetera.
Guarda,
mi dispiace.
Te la dedico questa canzone. Perché, te la dedico perché, indipendentemente dal titolo, non ho scirocco che è un vento, ma racconta, è un flash questa canzone, è un'immagine un po' alla Mogol, no? Un'immagine di sensazioni, di colori, di situazioni in cui un amico vede attraverso il vetro di un bar un amico che sta parlando con una donna e lui sa cosa sta accadendo. Sta accadendo questo, che lui dice a lei di troncare la loro relazione adulterina perché lui ha deciso di rimanere
con la famiglia
e lei fa una giravolta su quell'abito che racconterà Guccini e se ne va. Bellissimo.
Ricordi, le strade erano piene di quel lucido scirocco che trasforma una realtà abusata e la rende irreale. Sembravano alzarsi le torri in un largo gesto barocco e in via dei Giudei volavano veglieri come in un porto canale. Tu dietro al vetro di un bar impersonale, seduto a un tavolo da poeta francese, con la tua solita faccia aperta ai dubbi e un po' di rosso routine dentro al bicchiere. Pensai d'entrare per stare assieme a bere e a chiacchierare di nubi. Ma lei arrivò affrettata danzando nella rosa di un abito di percale che le fasciava i fianchi e cominciò a parlare ed ordinò qualcosa mentre nel cielo rinnovato correvano le nubi a branchi e le lacrime si aggiunsero al latte di quel tè. E le mani disegnavano sogni e certezze, ma io sapevo come ti sentivi schiacciato fra lei e quell'altra che non sapevi lasciare, tra i tuoi due figli e l'una e l'altra morale, come sembravi inchiodato. Lei si alzò con un gesto finale, poi andò via senza voltarsi indietro, mentre quel vento la riempiva di ricordi impossibili, di confusione e immagini. Restò come chi non sa proprio cosa fare, cercando ancora chissà quale soluzione, ma è meglio poi un giorno solo da ricordare che ricadere in una nuova realtà sempre identica. So davvero dove lei sia finita, se ha partorito un figlio o come inventa le sere. Lui abita da solo e divide la vita fra il lavoro, versi inutili e la routine di un bicchiere. Soffiasse davvero quel vento di scirocco e arrivasse ogni giorno per spingerci a guardare dietro la faccia abusata delle cose, nei labirinti oscuri delle case, dietro lo specchio segreto d'ogni viso, dentro di noi.
Straordinaria questa canzone, vorrei solo sottolineare che al contrabbasso c'è il divino Ares Tavolazzi, ormai quasi cortonese.
Sì, insomma, è venuto due volte. No, no, ma ce l'abbiamo avuto al Festival Cortona Jazz, ha fatto anche il, tra l'altro anche un corso alla Fortezza, certo, di Girifalco, quindi in quei giorni lì del festival.
E la Fernanda lo ha intervistato.
Certo, ma la Fernanda è eccezionale.
Eccezionale, quando le interviste lei le fa ad ogni costo, ad ogni è una macchina asfaltatrice, arriva sempre e comunque io non ce la faccio qualche volta a seguirla, non ce la faccio.
E vabbè, comunque la determinazione
è determinatissima.
Per un intervistatore è fondamentale.
Allora, veniamo ad un altro argomento che venuto fuori, questo Monsignor Filippo Santoro, te ne intendi di Monsignori tu, Michele?
Più te, Romano, io, un ramo allora, nel quale...
no. Non lo sai, ma è l'arcivescovo di Taranto, di Taranto, che afferma questo. Le proteste contro il Movimento 5 Stelle sono giustificati dopo le promesse tradite sulla TAP. Perché cosa è successo? È successo, no, che questo nuovo governo che ha combattuto la TAP,
che sarebbe
questa
Trans-Adriatic Pipeline. Questo si è guardato prima, si è guardato prima su Google.
È un megatubo che dopo aver attraversato Grecia, non so quanti altri paesi, sbarca, arriva in Italia, e porta il gas. E in campagna elettorale, prima Movimento 5 Stelle, Salvini erano contro, eccetera, eccetera, poi invece si sono trovati a dover deliberare, no, motivando che se poi non accettavamo questo sbocco pagavamo un 20 miliardi di penale, eccetera, eccetera. Ed è venuto fuori questo comunicato del Monsignor Filippo Santoro, arcivescovo di Taranto, che prende posizione contro il Movimento 5 Stelle dicendo sono giustificate dopo le premesse tradite. Il Monsignor Santoro dice è comprensibile questa rivolta contro i deputati locali del Movimento 5 Stelle che avevano promesso il no al TAP, eccetera, eccetera. Aggiunge, con la nota del capo del governo Conte ha vinto l'economia su tutto il resto, ma i problemi sociali restano aperti e su essi dobbiamo restare intransigenti. Ora io non mi espongo né da una parte né dall'altra, non lo chiedo nemmeno a te naturalmente, Michele, però
non
una domanda,
poi non siamo preparati tecnicamente,
non siamo preparati,
ecco.
Però una domanda te la faccio, ma secondo te, no, ma un intervento così preciso,
te lo volevo chiedere io a te,
così secco su un atto politico di un vescovo, di un arcivescovo così importante nel panorama, perché poi a nome della Conferenza Episcopale Italiana,
Addirittura, quindi va ben oltre la dichiarazione personale del singolo arcivescovo.
Quindi ecco, su questo intervento così diretto, qual è il tuo pensiero?
Ma lì bisognerebbe risalire, te lo voglio chiedere a te, proprio che sei più del ramo, perché bisognerebbe risalire qui al non expedit.
Addirittura. Ma abbiamo poco tempo, perché tra un po' dobbiamo mettere l'interrompere.
No, perché effettivamente fino a che punto un soggetto che non fa parte, diciamo, delle istituzioni, ma comunque rappresenta per motivi ovvi una larga fetta anche di italiani e comunque una presenza nel territorio, fino a che punto può esternare opinioni, fino a che punto expedit?
Io non
lo so dire, lo volevo chiedere a te, che insomma sei
e
più
io ho la risposta naturalmente.
Ma te sei ferrato un po' più
sono ferrato fino a un certo punto, però la risposta ce l'ho. Quanto tempo abbiamo, regia? 5-6 minuti prima di lanciare.
5-6 minuti, allora ce la
facciamo. Ce la facciamo. No, ma non è che parlo 5 minuti, ci mancherebbe altro. No, però ieri era il 60° anniversario dell'elezione di Giovanni XXIII,
che Papa Rocaio. Questo credo che abbia avuto un ruolo notevole.
No? Ecco, il Papa del Concilio Vaticano II, il Papa della Pacem in Terris, che fu criticata dai vaticanisti, dai curiali, con vignette tipo Falcem in Terris, alludendo alla falce e il martello, quindi accusato. Io, Paolo VI, anche lo stesso Paolo VI, encicliche meravigliose che andrebbero lette e rilette come la Populorum Progressio, hanno fatto politica, certo che hanno fatto politica, ma l'hanno fatta in maniera altissima, senza nemmeno, non solo fare riferimento ad un governo, a quell'altro governo, ma ad un partito politico. Hanno fatto politica partendo dalla morale cristiana, dal Vangelo, esprimendo un'opinione sul fatto, dicendo, ecco, facendo questo e facendo così rispettiamo l'amore che viene fuori dal Vangelo, la fratellanza, la solidarietà, facciamo così perché Gesù Cristo faceva così, facciamo così perché Gesù Cristo e gli apostoli hanno detto di fare così, la Chiesa primitiva è cresciuta nella solidarietà. Ma mai si sarebbero permessi di fare un nome o fare un riferimento, ecco, ad un movimento politico, senza entrare nel merito, perché io posso essere anche d'accordo con l'arcivescovo, no? Di Taranto, senza entrare nel merito della questione, perché non voglio, in questo momento sto parlando seriamente, non voglio fare prendere parte di qua o di là, però secondo me, ecco, la Chiesa deve esprimere la propria opinione a partire dal Vangelo, senza fare né nomi di persone né nomi di partiti.
Però ora, a questo punto, pur essendo completamente d'accordo, mi fingo contraltare.
Sì.
Ovviamente sostituisco Paolo, quindi questa cosa è obbligatoria. Però è anche vero che in una vicenda che riguarda fortemente una comunità locale, perché comunque quell'area d'Italia è fortemente e direttamente coinvolta, fino a che punto compete? Magari, ecco, un conto è parlare di economia internazionale o di scenari e vicende internazionali, un'istituzione come poteva essere il Papa. Ma un arcivescovo comunque opera in una realtà locale, quindi è comunque presente in una comunità, quindi magari il fatto che si possa esprimere un pochino più circostanziato potrebbe anche essere...
Ma avrebbe, fin qui va bene, ma poteva farlo senza nominare, senza nominare il partito.
Parlando più da prete.
Sì, perché d'altra parte, scusa, quando ci fu il referendum prima sul divorzio e poi sull'aborto, non è che la Chiesa era incerta, prese delle posizioni chiarissime,
sì, è vero,
e si capiva. Chi è che non capiva che si doveva votare, come diceva Minto De Fanfani? Lo sapevamo tutti noi, perché io ho votato contro il divorzio e contro l'aborto.
Quindi, sì, sul divorzio hai votato, perché chi era per il divorzio votava no. Okay.
Però mai dalla Chiesa, dalla bocca della Chiesa, cioè, poteva uscire il nome.
Sì, 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 ho capito.
E non è ipocrisia.
No, è stile.
È un modo di fare.
Una forma espressiva.
Che però, secondo me, dovrebbe tenerne conto ancora oggi.
Bene, ho capito. Mi trovo d'accordo.
E quindi a questo punto mancano soltanto 2 minuti, facciamo un altro po' di gossip.
Se è come quello di Allegri, guarda.
No, è più internazionale.
Ah,
perché finalmente il principe Carlo, per festeggiare i suoi 70 anni, ha concesso una biografia scritta da Robert Jobson, biografo ufficiale di corte, c'ha anche gli stivaloni e la papalina e il mantellino, e ha detto che avrebbe fatto bene a lasciare Diana Spencer. Sì, l'ha detto. Il matrimonio con Diana è stato un errore. Parole testuali del principe Carlo.
Questa è pesante. Non ha detto niente sul fatto che avrei voluto tanto regnare, ma prima c'era la mia mamma e ora c'è il bifioro, e hanno fatto lì non si esprime
niente.
Perché te pensa veramente il destino di quest'uomo, che era lì, da un momento all'altro poteva guidare un paese, però, no.
Ma lo sai perché non lo lasciano guidare il paese? Perché probabilmente ci vede poco. Quindi non poco, uno che ci vede poco.
Ah, capito, gli ha ritirato la patente, ho capito.
E perché gliel'hanno ritirata? Perché uno che sceglie Camilla per lasciare Diana ha bisogno degli occhiali.
Ma sai, i gusti poi sono relativi, dai.
No, oggettivamente, Michele, so che tu hai dei gusti eccelsi,
eccelsi
in
grazie.
Quanto a beltade femminina.
Sì, certo.
Quindi non puoi rimanere diplomatico.
Secondo me anche...
di fronte a Camille, di fronte a Diana.
No, ora sperando di non essere querelato dagli avvocati di corte. Sicuramente quella che poi ha scelto non è proprio il massimo, ma secondo me neanche la Diana tanto
non era, usannata,
era proprio, cioè non, a me non sarebbe piaciuta, ecco, non è che,
quindi de gustibus,
però insomma
de gustibus. Sì. Va bene, sui gusti così dell'uomo di oggi ci lasciamo per una interruzione che come sempre è dedicata all'informazione. Ci lasciamo, Michele, con un brano bellissimo. Anche questo, perché almeno tu nell'universo, cantato da Mia Martini, l'autore di questo brano è un grande, Bruno Lauzi.
Ah, e mica lo sapevo, grande.
E adesso lo saprai,
grande.
Per sempre. A dopo.
Sai, la gente strana, prima si odia e poi. Cambia idea improvvisamente, prima la verità, poi mentirà lui, senza serietà.
Semplicemente Romano e Paolo. Commenti su attualità, cultura e politica. A cura di Romano Scaramucci e Paolo Merlo. Ogni lunedì alle 17 in diretta su Radio Incontri.
Ed eccoci ancora qui dai microfoni di Semplicemente con Michele Lupetti, ci manca la Fernanda Cherubini, ma siamo quasi arrivati in fondo, quindi siamo stati bravini, dai.
Vabbè, certo, ci sei provato, dai.
Come sempre questa seconda parte la dedichiamo a qualche notizia locale, ne voglio dare una che è stata riportata, primo fra tutti, dal tuo giornale, Michele, questa mattina, da Valdichiana Oggi. È stata firmata proprio oggi, nella sala consiliare di Cortona, la convenzione fra l'ambito turistico Valdichiana Retina con Toscana Promozione Turistica come secondo atto del progetto di gestione associata dell'informazione e accoglienza turistica. Erano presenti i cittadini di tutti i comuni della Valdichiana, quindi Cortona, Castiglione Fiorentino, Civitella, Foiano, Marciano, Monte San Savino e Lucignano. Spero di non averne saltati i punti.
Se non dicevi Monte San Savino, offendevo, perché la Margherita è la mia preferita.
Margherita Scarpellini. Ecco, qual è lo scopo di questa firma, di questo incontro?
Direi buono, perché da questi comuni associati, quindi ci tirano in forma associata un tema, cioè che è quello della valorizzazione del territorio, la promozione turistica del territorio, promozione culturale, attività culturali. Questa cosa quindi verrà gestita a livello sovracomunale e diciamo ci sarà un budget che arriva dalla regione. Quindi finalmente, associandosi nella gestione di questi servizi, i comuni della Valdichiana ricevono soldi dai livelli superiori delle istituzioni.
E questa è una novità, Michele.
Una cifra che penso che posso dirlo, non era riportato nel comunicato stampa, ma diciamo da interno so che sono 85.000 euro che, con ogni probabilità, a fronte della presentazione di un bel progetto circostanziato, saranno erogati ai nostri comuni. Il capofila ovviamente è Cortona, di tutta l'area della Valdichiana. Quindi questo teoricamente è molto buono, perché permetterà poi di elaborare una strategia anche comune come Valdichiana. Quindi da tanto tempo sente parlare di collaborazione fra comuni, si è articolata finora in forme, non lo so, talvolta a me lasciavano qualche dubbio. Questa devo dire che è una buona cosa, assolutamente.
E questo rappresenta una novità?
Sì, è una novità, oltretutto, insomma, ripeto, dopo diversi anni in cui a parole si parla di collaborazione fra comuni, però rimanevano sempre in piedi un po' i campanili, e quindi anche queste collaborazioni sembravano sempre che qualcuno poi volesse guadagnarci più di qualcun altro, insomma, stavolta devo dire che su input della regione. Oltretutto questo è un processo che noi siamo il settimo, se non sbaglio, distretto che nasce in Toscana. Magari si poteva fare prima, e sarebbe stato probabilmente già adesso, no, noi beneficeremmo del fatto di essersi associati prima. Comunque vabbè, meglio tardi che mai. Magari l'unico appunto che mi viene, ma lì nella nota stampa che ha diramato l'ufficio stampa di Cortona comunque è specificato un'intenzione futura anche di collaborazione con la Valdichiana Senese. Però ecco, se magari si fosse pensato 2-3 anni fa, quando è partita questa cosa dei distretti, un discorso relativo alla Valdichiana in generale, che fosse Aretina e Senese, forse poteva essere meglio. Insomma, comunque meglio tardi che mai.
Quindi è pensabile che in un futuro più o meno prossimo un evento, per esempio estivo, potrebbe essere organizzato da tutti i comuni insieme o da alcuni comuni insieme?
Teoricamente sì. Diciamo che più che altro a quello che trapela, quello che mi pare di aver capito, è un discorso più di promozione. Però certo potrebbe riguardare anche gli eventi, quindi superare il singolo comune, e questa cosa, insomma, almeno in teoria potrebbe portare a qualcosa anche di più grande di quello che si è visto in questi anni, perché con più forze
sarà
economiche.
Sarà un po' complicato mettere d'accordo tutte le varie esigenze, i vari progetti, però è un inizio.
Vedremo come si articolerà, però ecco, finalmente, insomma, siamo passati un po' dalle parole ai fatti, ecco.
A questo punto arricchiamo la nostra trasmissione con un brano, questa volta Gianni Morandi con Disperati Complici.
Cosa stai dicendo con quegli occhi lucidi, che il tuo pensiero scivola e mi trapassa l'anima? Disperati questo non lo vuoi. Dici che sei libera. No, tu non sarai mai libera. Ma non sei nemmeno limpida, perché ti vuoi difendere. Ma cosa vuoi difendere? Quello che non c'è già più.
Riprendiamo insieme a Michele la nostra trasmissione. Ecco, io devo sottolineare, devo fare questa, devo esprimere questa opinione, Michele. Negli ultimi 5-6 giorni, qui nel nostro comune, nella strada che ci collega ad Arezzo, che è la regionale SR71,
sì,
nel giro di pochissimi giorni sono accaduti purtroppo 3 incidenti molto gravi. Due che attraversavano la strada sono stati investiti gravemente, sì, in località Tavarnelle.
Tavarnelle, sì.
E poco più avanti, proprio ieri, c'è stato un altro incidente,
sì, un altro
molto
incidente
grave, un'automobile contro un autobus e una donna che è stata poi portata alle scotte a Siena. Ma com'è possibile che in questa strada succedano degli incidenti gravi e per lo più così ravvicinati l'uno all'altro? Perché poi chi va, io vado ad Arezzo abbastanza raramente, diciamo un paio di volte al mese, ma sempre trovo qualche cosa che non va, qualche incidente oppure qualcosa di intraversato dei lavori.
Allora, partiamo dai dati ufficiali. È la strada più pericolosa della provincia d'Arezzo, riconosciuta ufficialmente dalle istituzioni che si occupano del tema, quindi ovviamente anche nel suo tratto casentinese, perché poi è la Umbro casentinese, no? La SR71 va praticamente da Orvieto fino a Firenze, quasi praticamente, insomma, all'Alto Casentino. È una strada molto pericolosa perché sostanzialmente ha un impianto vecchio, cioè è stata costruita in un'epoca in cui c'era, la realtà era in un certo modo, cioè c'era molto meno traffico di mezzi, certo, i nuclei abitati che attraversava erano molto più piccoli, quindi è partita in una situazione che ora non è più adeguata per quella che è. Cioè, adesso è riempita di un traffico locale impressionante, ha una quantità di incroci a raso di case, abitazioni, negozi, credo incalcolabile, perché se tu ti metti a calcolare gli incroci a raso che ci sono da Cortona fino a Arezzo lungo la 71, io credo saranno diverse centinaia.
Ecco, ma detto che in passato, in tempi finanziariamente ed economicamente più fortunati, forse sarebbe stato il caso di fare una bretella che si ricollegava alla superstrada e quindi bypassare tutto queste zone abitate, questi centri abitati.
È chiaro che...
Ma poi voglio dire, non si può fare niente altro, per esempio mettere dei rallentatori nei centri abitati, perché dei 3 incidenti a cui facevo riferimento, uno forse perché l'automobile è sbandata nella curva cosiddetta di mezza via, ma gli altri 2 sono accaduti proprio nel centro abitato.
Centro abitato, è chiaro. Ora, francamente non sono molto esperto a livello di leggi, lì bisognerebbe informarsi un pochino meglio sul discorso appunto dei disusatori e dei rallentatori, perché credo che ci siano delle sentenze che comunque non si possono mettere su determinate strade, ma solo su altre, cioè. Per quanto riguarda le tavernelle, lì è stata fatta poco tempo fa, è stata conclusa la nuova rotatoria, che sicuramente, secondo me, ha un pochino contribuito a una diminuzione della velocità, certo a una certa distanza, qualche centinaio di metri prima, però secondo me un pochino, al di là di togliere uno stop pericolosissimo dove c'era morta diversa gente, che è quello del Sodo, comunque aveva permesso, secondo me, un minimo rallentamento della velocità. È chiaro che però quello è un centro abitato dove la gente arriva velocemente, insomma,
perché poi c'è il semaforo giù in fondo, però c'è un rettilineo, sì, probabilmente 700-800 metri, quindi uno dice mi fermerò al semaforo oppure lo vede verde, allora dice dai che forse ce la faccio, e tutto gas.
Il problema, quindi... ora gli episodi possono accadere e a volte anche possono accadere in sequenza, magari in qualche giorno, e poi per mesi non succede niente, dopo è chiaro che però insomma il totale è quello che è, perché la strada più pericolosa della provincia.
Io sono abbastanza grande da ricordare che proprio in quei metri dove sono accaduti, ne sono accaduti altri
tantissimi,
anche mortali.
Anche
ne ricordo
mortali,
due,
certo,
mortali di due miei alunni,
sì,
di due,
sì,
anzi di un ex alunno mio e di un fratello di un ex, di un altro ex alunno, proprio lì, a 10 metri da dove sono accaduti quelli.
Comunque la situazione è pesante, però la via d'uscita pensata ormai tanti anni fa, 25-30 anni fa, quando ancora c'erano i soldi, è stata quella delle varianti. Ok, le varianti che secondo me hanno avuto meno successo di quello che si poteva sperare, ma anche un po' per abitudine. Per esempio Camucia la puoi tranquillamente bypassare, no?
Certo.
Fai la variante, ma io stesso proprio da cortonese sono talmente abituato ormai a passarci in mezzo a Camucia che non la utilizzo. Oppure i camion potrebbero utilizzare la variante, certo potrebbero utilizzarla, ma li vedi che passano sparati verso Camucia, passano
meno. Io qualcuno in più però ne ho visti, che
sì,
passano,
sì, certo,
per la variante.
Però ecco, non è che è stata una di quelle soluzioni clamorose, forse qualche anno fa, ma era anche difficile prevedere, però quando c'erano i fondi si poteva prevedere un raddoppio dei percorsi della 71,
sì,
cioè perlomeno tra... se non tra Cortona e Castelfiorentino, ma perlomeno tra Castelfiorentino e Arezzo, dove,
certo,
veramente è impressionante, perché c'è il centro abitato di Rigutino, il centro abitato di Policiano, che veramente sono... Rigutino, se ci passi a quest'ora qui, cioè, ci metti mezz'ora per superarla.
Adesso ci sono le elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali.
Sì,
il problema c'è, è la provincia che si possa
la provincia senza soldi, quindi ormai opere di questo tipo non le fai con la provincia. Perché? Perché la provincia è stata scarnificata, quindi o si torna indietro lì, quindi queste elezioni, figurati, neanche, insomma, sappiamo come funziona adesso, non vota più i cittadini, votano i consiglieri comunali. Per carità, guarda, lasciamo perdere, però è stata scarnificata, quindi non si può permettere un'opera monumentale come potrebbe essere appunto un nuovo percorso per la 71, una 71 bis. Quindi queste cose si fanno a livello superiore, quindi tra una collaborazione tra regione e Stato, non mi viene in mente altro. I comuni possono intervenire, come ha fatto che a Cortona ha fatto una rotatoria in un punto particolarmente pericoloso, hanno fatto un piccolo intervento che comunque qualcosa è servito, però il problema è talmente grande che non è che penso che si possa risolvere così.
Però io credo che una soluzione magari non...
No, bisognerebbe immaginarla e avere una direzione chiara. Ecco, forse probabilmente ancora non si è capito bene che questa sarebbe una delle priorità, perché non è possibile, ma anche proprio per lavoro, io l'ho dovuta fare per molti anni, tra l'altro. Che
ma tante persone, allora, devono farla per lavoro.
O veramente la rendi una strada che colleghi Cortone Arezzo in un tempo decente e con meno rischi, o se no, non lo so, investi da tutt'altra parte, nel servizio ferroviario. Per esempio, perché anche quella potrebbe essere una via, no? Se tu hai magari treni ogni 20 minuti a modi metropolitana.
Va bene, speriamo che qualche buona idea ai nostri cari amministratori.
Ma più che altro che si pongano veramente il problema una volta per tutte, via, quello già sarebbe tanto.
Già sarebbe il primo passo. Interrompiamo ancora con un altro brano, sempre che parla di abbracci, questa volta è Claudio Baglioni, Nei Scaletta prima c'è Enrico Nigiotti con Gianna Nannini, che risponde alla domanda di Gianni Morandi sui complici con un altro titolo uguale, identico, spiccicato, che è Complici. E quindi mi sono un po' intrecciato, però adesso ascoltiamo.
Sono le mitiche scalette di Romano, tutte.
Pensaci, un po' come ti pare, però pensaci. La vita ci ha lasciato troppi lini. te, credimi, un po' come ti pare, però credimi, il tempo che hai scordato in questo letto, di notte sembra strangolarmi il collo, e non riesco ancora a respirare, amore non riesco a respirare, pensieri che raccontano paure, sapori che non vogliono finire. Cercano parole, che trovano parole, che vivono per dare, ma poi restano parole, che non sappiamo dire, che non sanno spiegare, che tutto quanto è a capo, tutto è da ricominciare. È proprio questo che le rende inutili, è proprio questo che ci rende deboli, perché ti voglio e posso solo perderti un'altra volta e baciami, un po' come ti pare, però baciami, non chiedermi di andare perché resto, inutile ripetermi un capriccio. Conosco troppo bene come prenderti, che se ti incazzi dopo poco piangi, che se ci provo ancora poi mi stringi, mi stringi, mi stringi.
Complici, ogni volta che scappiamo è per riprenderci, quanta voglia che ci toglie il fiato. Piccoli universi pronti a fondersi, siamo un gioco che ci brucia piano. Mangiami e stringimi oltre quello che verrà. Complici e senza mai perdere.
Nei pensieri che non possono nascondersi,
siamo il vento nuovo che aspettiamo. Mangiami e stringimi, na 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 na.
Ed eccoci, stiamo avviandoci, Michele, verso la conclusione, però prima volevo ricordare una cosa molto molto carina. Un francobollo, no? Che è stato
sì, con protagonista Cortona.
Con protagonista Cortona, c'è stata riportata su la cappella ai caduti,
sì, di Santa Margherita,
l'affresco di Bignami, ora mi sfugge il nome di questo sì, artista. Sì, sì. Quel bellissimo quadro che rappresenta i caduti cortonesi con Santa Margherita, che è molto caro a tutti i cortonesi. Ora, proprio il 4 dicembre ci sarà, come sempre, l'amministrazione, gli ex combattenti, la banda cittadina, che ricorderanno il 4 novembre, come sempre, in Santa Margherita, davanti a questa bellissima cappella. E c'è stato fatto un francobollo, no?
Sì. Che devo dire che per Cortona non è mica una soddisfazione da niente, ecco. Oltretutto, non sì, solo il fatto che sia stata riportata perfettamente nello splendore la cappella, che questa era notizia di qualche settimana fa, tra l'altro è stato fatto anche un lavoro di ricerca storica ulteriore rispetto a quanto sapevamo prima, sì, quindi sì, è stato sì, anche veramente un bel lavoro è stato fatto.
Quindi un francobollo celebrativo nell'anniversario della vittoria della Prima Guerra Mondiale.
Protagonista Cortona, mica
male. Protagonista Cortona, l'immagine del francobollo di Poste Italiane riporta appunto questo Osvaldo, ecco, cercavo il nome.
Bignami.
Osvaldo Bignami. E questa è l'ultima notizia, Michele, anche quest'oggi il tempo è passato molto velocemente, siamo arrivati in fondo anche con la mancanza, sicuramente
grave.
La trasmissione sarebbe stata molto migliore se ci fosse stata Fernanda, no?
Indubbiamente, anche se Paolo telefonava, perché comunque la telefonata di Paolo ci deve essere.
Ma Paolo, so che spesso ha dei problemi di traffico.
Di traffico?
Traffico.
Ma dov'è? In Uganda? Dov'è?
In Uganda, problemi di traffico.
Cioè.
Sì, perché lì se si ferma una macchina per aspettare il meccanico.
Ecco. Capito? Altro
e
che
quindi,
la.
Se si ferma un camioncino che ostacola la. O trovi un elefante. un elefante taxi. E se no devi aspettare il meccanico e ci vuole tanto tempo. Noi salutiamo naturalmente anche il carissimo Paolo, salutiamo, ringraziamo per la sua presenza alla prossima settimana, perché la prossima settimana non può non esserci la Fernanda, perché
speriamo.
È una mancanza troppo grave, e noi dedichiamo l'ultimo pezzo.
Ah, vabbè,
che devi presentare tu.
Questa è la ma io guarda, Don Bachi per me è un idolo, oltretutto perché ha recitato in uno dei miei film preferiti, perché lui ha avuto una carriera anche da attore,
sì?
No, dopo quella...
anche porno.
Ma questo ora
sì.
Romano, questa te la sei sognata stanotte,
no,
dai.
No. Ti giuro.
Forse nel soft.
Sì, certo. Soft. Porno.
Allora non usare parole improprie. Le parole sono importanti, Romano.
Porno.
Nel softcore. Soft core.
Sì, no, mica. No, non è nella. Io me lo ricordo da ragazzino, avevo visto un'immagine di Don Bachi insieme
Ha fatto alcuni decamerotici, così detto.
Ah, vedi, vedi che sei più informato.
Però ha fatto uno dei film più belli, secondo me, di un certo filone italiano, Mario Bava, il regista,
sì.
Cani arrabbiati, 1974, e c'è il grandissimo Don Bachi, tra l'altro devo dire, grande prova anche attoriale, era bravo, ma questa canzone
fa la storia della
musica. È più che qualcosa di bello, insomma. E poi le parole, Romano. Lanciala a te, dai, che sei più...
Io la lancio dedicandola a Fernanda,
ovviamente.
Che sicuramente sarà al lavoro in questo momento. Ciao a tutti, la dedichiamo naturalmente anche ai gentilissimi ascoltatori che ci hanno seguito fino a qui. Ciao, alla prossima puntata.
L'immensità.
Io sono sicuro che per ogni goccia, per ogni goccia che cadrà, un nuovo fiore nascerà. E su quel fiore una farfalla volerà. Io son sicuro che in questa grande immensità qualcuno pensa un poco a me.